Bene. Il concetto di sovranità è un concetto abbastanza centrale per la nostra teoria dello Stato e si può risolvere essenzialmente in due ulteriori concetti. Sovranità vuol dire originalità, principio di esclusione, originalità e esclusività. Sono due termini abbastanza facilmente comprensibili. Uno ve l'ho più o meno già introdotto. La originalità vuol dire che lo Stato non deriva la sua autorità da altre autorità. Lo Stato si legittima da se stesso. E parlando poi del potere costituente, della Costituzione, vedremo che questo ha un'ulteriore implicazione. C'è una fase storica negli Stati in cui, per vicende che il giurista non è in grado di capire e comunque non lo riguardano, si forma un'organizzazione. Sia il crollo dell'impero sovietico, sia il fatto che la Cechia si separi dalla Slovacchia, sia il fatto che la Jugoslavia esploda, sia il fatto, chi lo sa, che un giorno la Padania non diventi nebulosamente indipendente. Ma per una serie di ragioni, non tutte piacevoli, e alcune possono anche essere divertenti, e improvvisamente c'è un ente che diventa Stato. Questo ovviamente è un evento storico, non evento giuridico, è un fatto. Attenzione, poi parleremo degli atti e fatti, ma questo è un fatto, è un evento. Voi direte, naturalmente voi direte, io mi faccio le domande e do le risposte, come i cretini, che c'è il riconoscimento internazionale, ma non è così. Il riconoscimento internazionale è una questione che non riguarda la statualità. Per dirvi, l'Unione Sovietica si è imposta con la rivoluzione d'ottobre del 17, ma ha avuto un riconoscimento internazionale soltanto negli anni 30. Nel frattempo le potenze occidentali gli hanno fatto guerra, ufficialmente e non ufficialmente hanno fatto guerra. Il primo delle potenze occidentali a riconoscere è stata la Gran Bretagna all'inizio degli anni 30, se ben ricordo. Perché la Gran Bretagna è da sempre stato uno Stato che nella politica estera applica il principio di effettività. Non gli frega niente se sia una mandria di ladroni o di santi. Quando uno Stato è Stato, c'è bisogno di intrattenere relazioni diplomatiche e quindi si riconosce l'altro Stato, si scambiano ambasciatori e così via. Ma è un riconoscimento diplomatico, è una questione solo di diritto internazionale. Per esempio, Formosa, Taiwan, non è stata riconosciuta nel livello diplomatico da un sacco di stati, tra cui gli Stati Uniti, se abbiamo presente, perché la Cina ha detto: chi riconosce Taiwan, io li disconosco, ritiro gli ambasciatori. Capite? Per cui non è che l'esistenza di uno Stato dipenda dal riconoscimento di altri stati. Certo, il riconoscimento di altri stati stabilizza le relazioni diplomatiche, ma ciò che uno Stato è stato, forse la parola Stato evoca qualcosa. Voce del verbo essere. È un participio del verbo essere, che vuol dire che è un evento di fatto. L'esclusività invece è più densa di conseguenze giuridiche, perché l'esclusività è il principio per cui lo Stato non riconosce nessuna autorità sopra di sé e nessun'altra autorità dentro di sé. Esclude altre autorità. Pretende di essere esclusiva. Notate che tutti gli ordinamenti hanno un po' questa pretesa, no? Vi citavo l'ordinamento sportivo, vi metterò in rete alcune pagine interessanti. L'ordinamento sportivo, per esempio, ha una clausola compromissoria che esclude la possibilità dei soci di rivolgersi al giudice civile o al giudice penale. Il giudice dello Stato, perché tutte le questioni devono essere risolte all'interno dell'ordinamento civile, dell'ordinamento sportivo. Ma diciamo che la più emblematica delle affermazioni dell'esclusività la trovate nei 10 comandamenti. Il primo comandamento: non avrai altro Dio al di fuori di me. El Kan, dice in ebraico, cioè il Dio geloso, il Dio che pretende che non vi siano altre autorità concorrenziali. E introduce, non introduce una teologia, notate, ma introduce la tavola delle leggi. La tavola delle leggi è introdotta da questo principio di esclusività. Nella nostra teoria politica o teologia politica, lo Stato sovrano è il principio e la fine di tutta l'esperienza giuridica, pretenderebbe, perché sopra di sé fonda l'ordinamento internazionale, sotto di sé istituisce enti derivati, dove la parola derivati sta a indicare proprio che non sono originari. Enti derivati sono la regione, la provincia, il comune e così via. Sono enti derivati nel senso che derivano la loro autorità dallo Stato, ma non sono originali. È difficile capire cosa ho scritto? C'è scritto regioni, comuni, province, comuni per delle sigle un po' strane. Scrivo essenzialmente per me, come vedete. È interessante questa cosa, perché per esempio quando si parla di federalismo si cerca di dire qualcosa attorno alla sovranità. Da cose molto confuse, soprattutto molto confuse in un sistema come quello italiano, dove c'è uno Stato centrale che decentra funzioni in periferia, ma mai in un sistema come il nostro si potremmo avere altre autorità sovrane. La Sardegna doveva scrivere la sua legge statutaria, ha fatto una legge in cui istituiva una commissione di studio per la sovranità della Sardegna. Chiacchiere, sono stupidaggini, questa fa parte del folklore, come i fazzoletti verdi e queste baggianate, ma il governo, che è molto attento soprattutto al folklore, gli ha impugnato la Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa legge, perché la sovranità non può essere di una parte del territorio. Questo lo può essere soltanto dopo un evento disgregativo, cioè l'affermazione di fatto di un'autorità concorrenziale. Non a caso la Lega aveva incominciato a giocare su queste cose istituendo il Parlamento della Padania, no? L'idea: noi cominciamo a organizzare una forma di Stato alternativa. Sono sempre cose folcloristiche, non serie, ma scimmiottano delle cose serie, le scimmiottano soltanto. Chi è che scimmiotta meglio di una scimmia? Nessuno. Il problema dell'ente derivato è che è un problema che è un ente che deriva la sua autorità dall'autorità del sovrano, cosa che invece è completamente diversa, e lo studieremo un po' più avanti, negli stati federali come processo storico. Pensate agli Stati Uniti, Svizzera e Germania in parte, no? Cioè stati in cui c'erano entità sovrane che erano indipendenti, piccoli stati, che progressivamente hanno trasferito la sovranità a un'entità centrale. Nella teoria americana si parla di sovranità divisa, che ovviamente farebbe imbestialire chiunque studi teologia, perché viola il principio dell'unicità della sovranità. E in America è normale parlare di sovranità divisa proprio per dare il senso di questo processo di trasferimento. Noi guardiamo la dottrina americana con un po' di stupore per questo concetto, ma in Europa noi siamo in presenza di un processo di trasferimento di sovranità, lo studieremo anche più avanti, e si parla correttamente, secondo me, di sovranità divisa. Oggi la sovranità non sta tutta nello Stato italiano, ma sta in larga parte nello Stato italiano e in larga parte nell'Unione Europea, e progressivamente si trasferiscono unità di sovranità. La moneta è trasferita. Ma adesso si sta trasferendo anche il diritto penale. Sempre di più l'Unione Europea si esprime tramite precetti penali, e qui si fa riferimento a un potere sanzionatorio, la coercizione legittima, che è tipicamente dello Stato. Stiamo assistendo a un lentissimo processo di trasferimento di sovranità dagli Stati membri verso l'Unione Europea. Naturalmente, prima il vostro collega mi diceva, ma che senso ha parlare di ordinamento sovrano in relazione alla origine della sovranità, che è la monarchia assoluta? E la domanda è bella, è una domanda anche difficile, vi do una pillolina e basta. Il concetto di sovranità nasce non legato allo Stato, perché nasce prima dello Stato. Nasce legato al sovrano, cioè a una persona.
Dica. Sì. Nel caso in cui all'interno di uno Stato si verifica una frattura, come può essere la Spagna in questo momento, c'è una frattura praticamente tra Spagna del Nord e Spagna del Sud, che il Sud deciderà diventare uno Stato a sé. Perché ciò avvenga, è necessario che, cioè, che avvengano scontri?
Le rispondo subito, finisco questo rapido discorso dall'altra domanda che mi è stata fatta in privato. L'origine della sovranità è una prerogativa della persona, del sovrano. Lo Stato si sviluppa successivamente e si sviluppa attraverso una progressiva complicazione del sovrano, cioè il re assoluto non è mai stato un re totalmente assoluto. È più una mitologia questa che una realtà, e progressivamente si forma un'organizzazione burocratica e quella si chiama Stato, e tendenzialmente la sovranità si trasferisce dalla persona del re all'ente immaginario che si chiama Stato. Quanto alle impossibilità di costruire stati pacificamente, sì, ci sono alcuni esempi. La Cecoslovacchia, per esempio. La Cecoslovacchia si è divisa pacificamente con la stretta di mano, ha detto ci hanno messo insieme senza consultarci, ce ne andiamo ciascuno per i cavoli suoi. E diciamo che è una rarità. È una rarità. È una rarità perché poi che la Spagna si divida, direi allora anche l'Italia si sta parlando di divisione, no? Ma sono cose che poi mi sembrano molto lontane da realizzarsi.
Parlano due lingue diverse, hanno come prime lingue una parte c'è il castigliano, cioè la lingua sono attaccati per quando non
si... Beh, allora i baschi sono ancora più staccati perché non li capisce nessuno del mondo, però non credo che succeda una cosa del genere, può anche capitare, ma non mi pare che sia in realtà, è che tendenzialmente queste cose non sono pacifiche. Lei si immagina la divisione dell'Italia, che divertimento. Allora, la Padania non esiste notoriamente come geografia, si dovrebbe stabilire quali sono i confini. A casa mia la Padania non entra, chiaro? Non entra. Immagini se posso essere governato da figlio di Bossi, della Trotta. Cioè il frigo pieno di Trotte, ma... Per cui a casa mia non entra. E la mia reazione qual è? Me ne parto o resisto? Poi il debito pubblico come lo dividiamo? Giusto per dirne una. Sono sciocchezze, queste sono sciocchezze, ma anche in Spagna sono sciocchezze, perché la risposta che è stata data in Spagna è rifare degli statuti che sono molto accentuatamente autonomistici, anche un po', come dire, folcloristici nella loro autonomia. I Paesi Baschi, tutto sommato, sono la regione più ricca insieme alla Catalogna della Spagna e non hanno particolari ragioni di uscire dalla Spagna. Però tutto può succedere, staremo a vedere. Non ci sono regole. Appartiene al mondo dei fatti, dei puri fatti.
Noi a realtà, per esempio, come quella scozzese, in cui il discorso è un po' più strano, nel senso che loro si considerano una nazione a sé stante, hanno un Parlamento che legifera a sé stante, riconosciuto dalla regina peraltro, emanato dalla regina, ma non sono ufficialmente una nazione. Il discorso dell'originalità, della sovranità e dell'esclusività come...
Dunque, la Scozia ha ricevuto un'autonomia con il Devolution Act, quindi con una legge britannica, che regola la sua autonomia, è paragonabile a una regione speciale dell'Italia, con tutti anche i relativi problemi. Poi hanno uno spirito nazionale, ma questo appartiene a un concetto difficilmente spendibile in termini giuridici. La nazione è un concetto politico molto romantico, cosa diceva Renan? La nazione è la scelta di ogni giorno, per opporsi sulla questione dell'Alsazia all'idea tedesca che la nazione sia qualcosa di lingua, razza e sangue. Sono tante belle chiacchiere, sta di fatto che la Scozia continua a essere un'anomalia, nel senso che è una regione speciale in uno Stato sostanzialmente unitario, e infatti crea dei grossi problemi di rapporto, anche di rappresentanza, perché i cittadini scozzesi sono rappresentati in due parlamenti. Ci sono dei grossi problemi, ma gli inglesi hanno questa bella tradizione di risolvere i problemi senza guardare all'architettura, ma spicciamente a regolarsi. Infatti attualmente l'intera relazione tra Scozia e Regno Unito è regolata essenzialmente da atti informali. Il problema è che cosa succede quando non c'è più la stessa partito al governo come adesso, ma ci sono partiti di segno diverso, vedremo come evolve. Però insomma, tenga presente poi che c'è un'altra cosa, stiamo parlando sia per la Catalogna, i Paesi Baschi, la Padania e la Scozia, di entità che stanno dentro l'Unione Europea, dove i vincoli tra tutti i territori dell'Unione Europea e l'Unione Europea sono stretti, ed è anche buffo immaginarsi che si rallentino dei vincoli tra lo Stato e le sue componenti, pur restando tutti vincolati strettamente all'Unione Europea. Sono, diciamo, spesso proprio delle chiacchiere, anche se poi vengono prese sul serio. Per la Scozia c'è stata una battaglia che ha avuto anche un notevole contributo di idee culturali, Neil McCormick in particolare. Comunque, ne parleremo un po' più in là di forma di Stato, di federalismo, confederazione, queste cose qui. Adesso stiamo semplicemente chiacchierando intorno alla questione del perché ci sia quella forma ricorsiva o autopoietica, come diceva il vostro illustre collega, nel senso di un sistema chiuso che non si apre, e come questo sistema sia un riflesso dell'idea della sovranità. Però badate, la sovranità oggi è un concetto fortemente in crisi, e infatti anche la chiusura dell'ordinamento, come vedremo, è fortemente in crisi. Pensate soltanto come si inserisce in questo l'Unione Europea, che come vedremo è un fattore di grande crisi di questi concetti. Bene, allora, per il momento ho cercato di darvi una definizione provvisoria di norma giuridica, una definizione provvisoria di norma di riconoscimento che la mette in collegamento con la sovranità, ma nella definizione di fonte del diritto manca ancora di definire atti e fatti. Atti e fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a porre norme giuridiche. Che cosa sono gli atti e fatti? Badate che questa è una nozione non banalissima. C'è qualcuno di voi che mi dà un'idea su cosa distingue un atto da un fatto, pensando magari a categorie che si riferiscono al diritto? La volontà. La volontà indubbiamente è un elemento interessante. E stiamo parlando di atti e fatti normativi. Ma gli atti e fatti normativi sono una sottospecie degli atti e fatti giuridici. State attenti, imparate anche a capire come si costruiscono gli alberi delle definizioni. Se io dico che è una sottospecie, vuol dire che c'è una caratteristica differenziale della specie atti e fatti normativi che distingue dagli altri atti e fatti giuridici. Per cui vi devo dare due definizioni, una di atto e fatto giuridico e poi la specialità della definizione dell'atto e fatto giuridico, virgola, normativo. Così si ragiona e così si dovrebbe imparare anche a manovrare le definizioni. Il vostro collega diceva la differenza è la volontà. Diciamo che la definizione è molto semplice, ma è anche abbastanza efficace. Prendo a pretesto il Codice Civile, l'articolo 1173. Le obbligazioni, quindi diciamo obblighi giuridici, sul piano dei rapporti tra privati, siamo del Codice Civile, derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Vedete, qui stiamo, il Codice Civile si sta occupando di dare una definizione degli obblighi giuridici sul piano civile, come nasce che Tizio è obbligato nei confronti di Caio, e fa riferimento proprio alla distinzione tra fatti e atti, dove il tipico atto è il contratto, che è un atto volontario, e il tipico fatto, adesso vedremo. Il contratto, 1321, articolo imprescindibile, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Allora vedete che il contratto, che è tipico atto giuridico, nasce dall'accordo, per cui un atto volontario. I fatti possono essere tanti, la nascita è un fatto. Tizio nasce, non è che lui vuole nascere, nasce, fa e nasce. Dal fatto della nascita derivano conseguenze giuridiche, ecco perché è un fatto giuridico, è un fatto che produce conseguenze giuridiche. Per esempio, avendo fatto UE, incomincia a essere soggetto di diritti. Il papà per lo spavento crepa e lui eredita. È già erede potenziale, forse fa UE perché ci sta a provare. La morte è un evento. Ma per esempio, se Tizio andando in automobile va a sbattere contro Caio, quello è un fatto. È un fatto che causa responsabilità. Altro articolo fondamentale del Codice Civile 2043, chiunque cagioni con suo comportamento un fatto illecito che causa danno agli altri privati deve risarcirlo. Nasce un obbligo di risarcimento. Da un fatto giuridico, da un semplice fatto. Montare in macchina è un fatto, mettere in moto è un fatto, attraversare un incrocio è un fatto, sbattere contro un'altra macchina è un fatto giuridico. Del resto il diritto non ne frega niente, salvo che uno non metta in moto la macchina e vada in autostrada contro mano, allora quello è un fatto illecito. Poi si potrebbe incominciare a discutere molto sull'implicazione della volontà, perché nel diritto penale questo diventa molto più complicato, ma le complicazioni avete 5 anni per scoprirle. Qui stiamo semplificando. Allora ci sono atti e fatti giuridici, dove il fatto giuridico è un semplice evento, e da cui però discendono conseguenze giuridiche, andare a sbattere con la macchina, mentre l'atto giuridico è tendenzialmente un atto volontario, nel senso che chi lo fa vuole produrre quegli effetti, ha la volontà di produzione degli effetti. Io vado in edicola, gli dico mi dia il giornale, diciamo, mi dia un quotidiano, il giornalaio mi dà il quotidiano, io non me ne rendo conto, ma abbiamo stipulato un contratto che non ha una forma specifica, ma abbiamo scambiato le nostre volontà. Lui mi dà il quotidiano, io gli do l'euro e abbiamo stipulato un contratto. Atto volontario. Mentre se il giornale va via col vento e finisce per combinazione dentro la mia finestra, quello è un fatto giuridico. Non l'ho causato volontariamente. Il risultato è che comunque mi leggo il giornale. Però il fatto e l'atto hanno questa differenza. I fatti normativi sono una sottospecie di atti giuridici, gli atti e fatti normativi, perché sono produttivi non solo di semplici effetti giuridici, ma di norme giuridiche. Se io vado a comprare il giornale, nascono delle obbligazioni in capo a me e in capo al giornalaio. Io devo corrispondere il prezzo e il giornalaio mi garantisce che il giornale sia scritto e non apra la pagina e sia dentro solo macchie di pesce, perché la moglie ha incartato il pesce e poi ha restituito il giornale. Per cui in questo atto semplicissimo in realtà c'è un complesso che di rapporti giuridici. È un contratto sinallagmatico, come imparerete, nel senso che crea obbligazioni reciproche. Io devo corrispondere il prezzo, lui mi deve dare il giornale, io pretendo che il giornale sia in regola, lui mi deve assicurare la garanzia per eventuali vizi della cosa e così via. Pur essendo banalissimo, è un atto produttivo di effetti giuridici, ma che si risolvono nel rapporto tra me e lui, tra i due contraenti, tra le parti. L'atto normativo produce effetti giuridici obbligatori per la collettività. La differenza è questa fondamentalmente. Cioè l'atto normativo produce norme giuridiche, come tale regole che tendenzialmente si applicano a tutti. È sempre un atto volontario, ma è un atto volontario che abilita certi soggetti a volere per conto della collettività. E voi capite che qua si spende un pezzo di organizzazione costituzionale dello Stato. Chi è abilitato a impormi regole? Si ripete il problema della legittimazione, no? Nel nostro ordinamento, che si basa su un principio di democrazia rappresentativa, nessuno mi può imporre regole se non è eletto. C'è un rapporto di rappresentanza. Tanto è vero che l'articolo 70, che prima vi leggevo, della Costituzione, norma del riconoscimento, dice che la funzione legislativa appartiene alle Camere, cioè imputa all'assemblea rappresentativa, al Parlamento, il potere di fare leggi e subito si preoccupa di dire come si fanno queste leggi, perché la mia garanzia come privato non è soltanto di sapere chi è che può fare le leggi, ma anche come si fanno queste leggi, perché la procedura è a sua volta garanzia. Allora, una delle caratteristiche degli ordinamenti complessi come il nostro, che hanno una base costituzionale di democrazia rappresentativa, è di avere regole molto attente su chi fa che cosa e come, quando si tratta di imporre comportamenti alla collettività. E la Costituzione di questo si preoccupa in un blocco di norme dell'articolo 70 e successivi. L'atto di conseguenza non è soltanto volontà, ma anche procedimento. E il fatto? Il fatto normativo è un bel problema. Attenzione, perché è un bel problema. 99,9% di coloro che studiano rispondono all'esame e spesso anche scrivono su giornali e riviste giuridiche, ha in mente un tipo di fatto normativo, che è quello di cui parlava la vostra collega seduta là l'altra volta, che è la consuetudine. Ve ne parlerà, penso, Manfredini parlando delle fonti del diritto romano. Lo studierete chi studierà, chi vorrà studiare, che si obbligherà a sentire parlare di diritto canonico, lo studierete in diritto canonico. Se ne parla in diritto internazionale. Basta. Se ne parla nel diritto costituzionale per lo più a sproposito. Perché? Perché la consuetudine è l'origine del mondo. Tutti gli ordinamenti nascono per consuetudini. La consuetudine è un fatto, è semplicemente l'idea che la gente segue un certo comportamento, di fatto, apre la porta alla signora e dice buongiorno signore, e lo fa ogni giorno. A un certo punto la collettività ritiene che quel comportamento non sia un fatto di gentilezze, ma sia un fatto obbligatorio, con tutte le conseguenze derivanti da una norma giuridica, cioè la sanzione. Attenzione, perché non si parla di chiacchiere, non si parla di usanze, di riti, eccetera, si parla di norme giuridiche, e dietro la norma giuridica ci sono i carabinieri. L'essenza della norma giuridica verrà rappresentata dal cappello dei carabinieri, così vi sarà chiara almeno che cosa significa. La forza pubblica, la norma giuridica implica comunque una coercizione, indiretta quanto si vuole, ma comunque una coercizione. Allora quando si dice questa è una consuetudine, non si sta dicendo ma la gente fa così, si sta dicendo è obbligata a fare così e se si discosta da quel comportamento compie un illecito e scattano i carabinieri. Capite la differenza fondamentale? Non fatevi trarre in inganno dalla facilità con cui si parla di usi, consuetudini, costumi, abitudini. Quelli sono fatti, no? Che uno prima di uscire di casa dico ciao ci vediamo a cena, è forse un uso, non è una norma giuridica. Se la volta che esce e non dice ciao ci vediamo a cena, quando torna si trova la stanza sbarrata, tutti i vestiti buttati in strada e sopra scritto non entrare più in questa casa, scoprirà che non era un'abitudine ma era una consuetudine e ne subisce una conseguenza nell'ambito del suo ordinamento familiare. Nell'ambito dell'ordinamento dello Stato è un altro paio di maniche, bisogna riuscire a trovare qualcosa che sia un comportamento ripetuto nel tempo e che abbia acquisito una tale opinio iuris, come si dice con le solite espressioni latine, cioè un'opinione di essere obbligatoriamente, giuridicamente obbligatoria, da essere collegata a una sanzione. E io che sono di natura scettico di fronte all'inutilità delle parole, sfido chiunque a trovarmene una. Ma però, contemporaneamente, so benissimo che la nostra origine è quella. Tutti i nuclei sociali, politici, sono partiti da un sistema di consuetudini. Anzi, guardate, pensate un po' anche come è cambiato il mondo. La consuetudine ha questo di caratteristico, che più è antica, meno è discutibile. Questo è tipico della consuetudine. La diuturnitas, che è uno dei due termini che definisce la consuetudine, la diuturnitas e l'opinio iuris. L'opinio iuris è l'opinione della collettività che il comportamento sia doveroso e sanzionabile. La diuturnitas è la ripetizione nel tempo. Allora, i sistemi moderni fondati sulla consuetudine non ce ne sono, se non alcune mitologie. Per esempio si dice che il sistema di common law, in particolare il sistema britannico, sia un sistema basato su consuetudini, perché Viene talvolta evocata l'antica Lex Anglie, l'antico costume degli angli che fonda le libertà, eccetera. Ma questo è un modo espositivo, perché in realtà si basa il diritto inglese sui precedenti giudiziari, cioè su quello che dicono i giudici essere le norme in vigore. È un'altra cosa. Sistemi moderni non ce ne sono, per il semplice fatto che non si può essere contemporaneamente moderni e consuetudinari. Perché la consuetudine rafforza i modelli di comportamento più antichi e una società dinamica come la nostra non sopporta di avere schemi così consolidati. Per cui tendenzialmente tutti i nostri ordinamenti, piaccia o non piaccia, non conoscono consuetudini se non per piccoli interstizi. Il giorno dopo, Esodo 18, il giorno dopo Mosè sedette a rendere giustizia al popolo e il popolo si trattenne presso Mosè dalla mattina fino alla sera. Allora Jetro era il suocero di Mosè e non era un ebreo errante, veniva da, diciamo, dalla Siria, per cui da una popolazione che aveva già scritto le tavole della legge, per dirne una, già statualizzata. Jetro, visto quanto faceva per il popolo, gli disse: che cos'è questo che fai per il popolo? Perché siedi tu solo mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla sera? Mosè rispose al suocero: perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le vertenze tra l'uno e l'altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi. Il suocero di Mosè gli disse: non va bene quello che fai, finirai per soccombere tu e il popolo che è con te, perché il compito è troppo pesante per te, tu non puoi attendervi da solo. Ora ascoltami, ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te. Tu sta davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi, indicherai loro la via per la quale devono camminare e le opere che devono compiere. Capite? Allora, noi abbiamo un racconto che è un racconto splendido nella sua evidenza. Tribù che stanno migrando, dove non c'è una legge scritta e dove il capo tribù Mosè amministra la giustizia in nome di Dio. Ora, siccome Dio non aveva espresso delle leggi, lui, quando uno gli dice qual è il problema, si concentra e dice: Dio vuole questo, si sta inventando la regola. Il più delle volte si suppone, anche se il testo non autorizza a dirlo, che la regola sia consuetudinaria, si è sempre fatta così. Non è che siccome Tizio e Caio si stanno disputando la pecora, un giorno ragiona Tizio e un giorno a Caio tirando la moneta. Devo dire perché. E questo perché fissa una regola che poi verrà ripetuta. Che cosa succede poi? Mosè ascoltò la voce del suocero e fece quanto gli aveva suggerito. Non c'è una relazione stretta tra le due cose, ma subito dopo si parla del Sinai, della salita di Mosè. Il Signore disse a Mosè: va dal tuo popolo e purificalo oggi e domani. Lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Non scherzare. Vedete, questo è un episodio interessantissimo, perché la Bibbia ci racconta di questo percorso che fa Mosè con il popolo. Arriva alle falde del Sinai, perché questo è d'accordo col Signore, e il Sinai è tutto annuvolato. A un certo punto Mosè dice al popolo: fermatevi qui, fa un segno, perché sennò sarete fulminati, e continua il suo percorso immergendosi nella nebbia e nei lampi. Ne discende, parecchio dopo, con le tavole della legge. Vedete, questo secondo me è una formidabile metafora del passaggio dai fatti, dalle consuetudini, alla volontà e al procedimento. Procedere. Si parla di iter legislativo. Iter è camminare. Mosè cosa fa? Procede, mette un passo davanti all'altro, accompagnato dal popolo che poi non può andare oltre, sistema di rappresentanza, come vedete, no? Noi eleggiamo un Parlamento che ci rappresenta, ma noi oltre le urne non andiamo, e quello è il nostro elemento di partecipazione. Dopodiché noi eleggiamo dei signori che si chiudono nelle assemblee, non ci sono nebbie, nuvole, tempeste, però si svolge una fase, un iter legislativo, da cui escono poi i testi della legge. I testi della legge delle donne non sono scritti sulla pietra, perché sono un po' mutevoli. Però guardate, Mosè torna giù con le tavole della legge, trova il popolo che nel frattempo si è un po' distratto, adorava il vitello d'oro, gozzoli di biave, eccetera, si incavola e sbatte le tavole per terra, infrangendole, infrangere la legge. Pensate quante metafore stanno scritte in questo racconto, e questo racconto ci sta descrivendo una fase di sviluppo delle tribù di Israele, che passano da un diritto non scritto, da un diritto consuetudinario, da un diritto in cui il capo tribù amministra la giustizia sotto l'albero, come si suol dire, a un processo di costruzione di tavole, che non sono solo i 10 comandamenti, perché poi sono tutte le tavole sulle regole di comportamento, sui riti, sull'alimentazione e così via. E questo corpo di regole è un corpo di regole scritto, addirittura scritto sulla pietra per dimostrare la sua immodificabilità. Si possono infrangere però le tavole. E vedete che questo è esattamente un racconto che si sta spiegando come esigenze di organizzazione sociale impongono di abbandonare un sistema primitivo di diritto consuetudinario e optare per un sistema di atti normativi. Non più fatti normativi la consuetudine, ma atti normativi. Diritto scritto, diritto prodotto con procedimento. Quel procedimento può essere ripetuto forse, ma è l'unico procedimento con cui si possono cambiare quelle regole. Siamo passati dai fatti agli atti, e spero che questo vi spieghi come questo fenomeno sia un fenomeno del tutto fisiologico in un sistema evoluto. Da noi le consuetudini sono rimaste dei piccoli interstizi. Però siccome avete deciso che è finito, ve ne parlo domani.